villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Radio Fornace del 9 marzo 2024, sabato. La settimana, la decima, il giorno è 69. Cosa ascoltiamo oggi? Trasporti pubblici e il sito scellerato in Milano. Continua la storia e verso la fine la storia di Bustarsizio e le sue relazioni. Te sei andato a scuola di giovedì? Ma sei andato a scuola di giovedì? La necropoli di Cannegrate, archeologia, le spade, modelli comuni e le variazioni locali da Monza a Cannegrate. Vi ravviso o luoghi ameni e la colonia sì, e la sdraia. Buon ascolto. La storia di Bustarsizio e le sue relazioni. Alberto Bossi, che vide quei tempi, così ne parla. Inoltre, a mezz'estate, quando la messe è già matura, non lontano da Busto, nubi tempestose coprirono il cielo, donde un grandissimo arco, più nero della fuligine, il cielo aperto si protendeva lontano e attraverso scendeva fino a terra, e terribile fuoco e fiamme gettava all'estremità. Peste abbastanza crudele ne venne, e un improvviso terrore ai villani, poiché spezzò le annose querce e asportò tutti i frutti, incendiò i campi e tutto rovinò agli agricoltori. Questo fatto straordinario avvenne anche nel 1502 e fu accompagnato secondo alcuni da uno, secondo da altri da un altro prodigio. E il medesimo Bossi così riferisce. Passati i mesi del verno e uno d'estate, quando i galli che tentavano di prendere di nuovo Napoli, furono sconfitti e uccisi dagli spagnoli. I pulcini due volte cantarono dall'uovo con sonoro charme per 5 giorni a Bustarsizio. Tacquero né più i parchi galli cantarono le esequie dei galli. Qui il poeta allude alle guerre tra francesi e spagnoli per la divisione del napoletano stabilita con il trattato segreto del 1500 tra il re di Francia Luigi XII e il re di Spagna. Un episodio celebre di quella guerra è la disfida di Barletta. Quanto ai pulcini, che erano ancora in guscio, cantano le esequie dei francesi. Il lettore giudichi e sorrida. E a questi presagi tennero dietro molte sventure. Tra le altre si racconta che sia accaduta questa. Mentre imperava a Milano Luigi XII, re dei francesi, gli Svevi, spinti dal Papa Giulio II contro quelli perché gli avevano tolto Bologna dai monti in cui si erano posti, discesero più di una volta a predare. E sebbene Gastone di Fuale avesse respinti 2 volte e costretti a ritornare in Germania, discesero ancora in Italia e se ne vennero dapprima a Varese, poi a Gallarate e finalmente, con mentito cammino, quasi si diressero come amici verso i francesi e vennero allonate. Ma essendo venuti per spogliare le case e fare distruzioni, si rivolsero a Busto, dove vi era un gran numero di francesi che custodivano il borgo per il loro re. Questi, essendo liberi dal timore della guerra, avevano lasciate prive di guardie le porte, per il freddo intensissimo, e se ne stavano rinchiusi nelle case, disarmati e in preda del sonno. i tedeschi venuti nascostamente occuparono fosse e porte e sopraggiunta l'aurora si misero a scorazzare con grande clamore per le strade del borgo e a predare svergognatamente. Subito il clangore delle trombe chiamò i francesi alla battaglia, ma sebbene ne accorressero molti, non essendo ordinati schiera e andando di qua a là in passata, furono ferocemente trucidati dai tedeschi, che serrati in ordinanza li assalivano. Solo si salvarono quelli che, lasciato denaro, cavalli, indumenti e ogni prezioso arredo, si diedero prontamente alla fuga. Dei borghigiani moltissimi patirono crudelissime e turpissime sevizie, altri si rifugiarono nei boschi, nelle grotte e nelle valli e traversarono il Ticino e l'Olona. Le donne e i fanciulli li salvò la Chiesa, i sacerdoti non la veste ma unicamente la tonsura. Non solamente il borgo di Busto soffrì questi mali. Anche i luoghi vicini, i sobborghi e la città di Milano ne furono colpiti. Di questi furono testimone oculare Alberto Bossi, che nel suo libro, intorno ai prodigi avvenuti prima dell'arrivo dei francesi, li assegna l'anno 1511. L'anno dopo, il pontefice Giulio II, che fu chiamato Vindice e liberatore d'Italia, con l'aiuto dei tedeschi e dei veneti, costrinse Palissa, zio paterno del re dei francesi, a ritornare in Francia e Massimiliano Sforza recuperò il ducato di Milano. Questi lo conservò fino al 1515, finché Francesco, re dei francesi, dopo una violentissima battaglia di presso Melignano, ricevette per la prima volta la città stessa dai milanesi. Massimiliano, abdicato a ogni diritto paterno, consegnò la rocca che Pietro Navarro, per comando di Francesco, già da 30 giorni assediava, e tutte le altre sue possessioni, con la condizione che a sé e ai suoi soldati fosse concesso di aver salva la vita e di portar via dalla rocca ogni suppellettile che non fosse di guerra. Inoltre, il re si obbligò a pagargli ogni anno 35.000 scudi d'oro. A te sei andato a scuola di giovedì? Si è andato a scuola di giovedì? Con questo proverbio a Milano si classificava una persona come ignorante, incompetente oppure più bonariamente come inesperta. Per comprendere la perifrasi bisogna tornare all'epoca del Regno d'Italia e del fascismo, quando i giorni di apertura e chiusura delle scuole dell'obbligo non erano uguali a quelli odierni. La scuola restava infatti aperta dal lunedì al mercoledì, riprendevano le lezioni dal venerdì al sabato, oltre alla consueta festività domenicale. Infatti, anche il giovedì era riservato al riposo degli alunni. Apostrofare qualcuno dicendogli «Te sei andà a scuola de giovedì» significa pertanto dirgli che ha studiato soltanto nel giorno in cui la scuola era chiusa. Cannegrate, la necropoli e le spade modelli comuni e variazioni locali da Monza a Cannegrate, 14°-13° secolo avanti Cristo. Le spade, nel panorama finora note, sono documentate varie tipologie che prendono il nome dalla località del primo ritrovamento. Talvolta rimane tuttavia incerto l'inquadramento tipologico degli esemplari frammentati che provengono da contesti funerari, dove si possono presentare bruciati e defunzionalizzati. Tra le spade della cultura di Canegrate sono particolarmente caratteristiche quelle a lama lunga e stretta, con un codolo filiforme, tipo Monza, e quelle con codolo piatto e triangolare, con tre o quattro fori per ribattini, tipo Rixheim. La variabilità di una serie di tipi intermedi dimostra la stretta affinità tra le spade tipo Monza e Rixheim. Tra queste forme intermedie si riconoscono gli esemplari inquadrabili del tipo Cattabrega. Vi appartengono le spade ritrovate a Turbigo, Cassano d'Adda e Oleggio, forse prodotte da officine indipendenti. Esse, pur ispirandosi a tipi di riferimento comuni, esprimevano gusti ed esigenze locali e spiegherebbero l'alta variabilità dei tipi. Dalla necropoli di Canegrate provengono anche le spade caratterizzate da lama più corta, con espansione verso la punta, che sembrano indicare una evoluzione formale e funzionale relativamente più tarda. Virviso o luoghi ameni. La colonia e la sdraia. E, vedendo in un angolo inutilizzabile la mia vecchia sdraia, in queste piovosissime giornate di fine giugno, che mi è tornata alla memoria la colonia. Quanto sole e quanto leggere nel corso di una lunga giornata in mezzo a 100 bambini e a ragazzi. Quanto giocare, quanta spensierata e irrefrenabile allegria. E quanto vociare e sudare sempre in movimento. Era più o meno dove adesso ci sono le scuole medie di via Giosuè Borsi. Portavamo il cestino della merenda? Non ricordo. Era la nostra spiaggia, la nostra riviera. A due passi da casa, senza bisogno di prendere il treno. Ma quanti anni ci sono andato? 2, 3, 4? Anche questo non lo ricordo con precisione. Ci ha pensato la guerra a distruggere il nostro castello fatato. Non più bagni di soli, merende all'aria aperta, non più giochi fatti nella più sfrenata gioia e libertà. All'innocenza dei bambini, alle grida, alle corse si sono sostituite le divise, le armi, le assurde e infami necessità della guerra. Soldati tedeschi e deposito di armi, di materiale e vettovaglia. Ogni ben di Dio che si conservava che i civili tiravano la cinghia. Tesserato il pane, la pasta, l'olio e il sapone. Dopo la guerra il 25 aprile. Come un colpo di magia in 4 e 48 è sparito tutto. Hanno svuotato i depositi e hanno fatto man bassa di tutto. Tutto volatilizzato. Non c'è stato nessuno a rubare, dicevano gli eroi e autori del misfatto. A noi è restato il ricordo del sole, dei giochi della nostra fanciullezza che lo scoppio della tragedia inutile ha all'improvviso cancellato la nostra vita. La colonia, la sdraia, il su, la compagnia e i tanti compagni morti e dispersi nel mondo, poi dimenticati, ma soprattutto il tempo perdu, che solo la magia della memoria può ritrovare e far rivivere come un momento indimenticabile e capitale del nostro esistere. www.redigio.it e la storia continua.